Alle 10:31 apriamo un nuovo argomento, l'ultimo approfondimento direi di questa mattinata. Parliamo di un evento che è successo questa settimana, infatti giovedì alla Camera dei Deputati è stata discussa e votata la proposta di legge disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina, è ampiamente sostenuta, insomma 360 voti favorevoli e appena 18 astenuti, nessun contrario. È una legge che nasce da una campagna popolare per l'agricoltura contadina molto partecipata, durata almeno una decina d'anni e con una dimensione anche abbastanza peculiare per l'Italia. Manca ancora il passaggio in Senato, ma rappresenta insomma un mondo estremamente vario di realtà agricole italiane, infatti l'82% sono aziende agricole, danno lavoro al 41% degli occupati in agricoltura e buona parte della produzione totale. E siamo in un precario collegamento telefonico con Fabrizio Garbaino. Ciao, ci senti?
Buongiorno, ciao, io vi sento forte e chiaro.
Perfetto. Allora, Fabrizio, è la seconda volta che abbiamo il piacere di averti ai microfoni. Tu fai parte di ARI insomma, sei un allevatore, un contadino, se ricordo bene, della Langa. ARI è l'associazione rurale italiana, fai anche parte di Via Campesina Italia. Fabrizio, noi ci siamo sentiti 6 mesi fa e parlavamo della politica europea comune, la politica agricola europea e quella che fu allora la vittoria delle lobby sul piano europeo. Cosa ci puoi raccontare invece di questa legge, di quello che invece della dimensione italiana?
Ma allora, intanto vi do un aggiornamento, perché questa settimana qui si concluderanno i lavori del trilogo, quindi Commissione Europea, Consiglio d'Europa e Parlamento per la PAC. Non ci aspettiamo purtroppo grandi miglioramenti rispetto a quello di cui avevamo parlato 6 mesi fa. La cosa interessante è che forse passerà, tocchiamo ferro, la condizionalità sociale, quindi questa cosa fondamentale che i soldi pubblici devono andare a chi non sfrutta i lavoratori. Quindi questa è una cosa che insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori europei abbiamo portato avanti da diversissimo tempo, e questa potrebbe essere l'unica vittoria importantissima, sicuramente non sufficiente per farci cambiare idea su questa riforma della PAC, ma un unicum è un precedente importantissimo. Così come un unicum è una cosa quasi storica, questa convergenza fra tutte le forze politiche parlamentari, anche un po' sospetta, se vogliamo, ma poi ne parleremo, questa convergenza sul sostenere questa proposta di legge, che come giustamente dicevi tu, noi non è proprio quella lì, però diciamo che è molto simile a quella che noi 10-11 anni fa abbiamo iniziato a presentare un po' alla chetichella, ma anche perché non abbiamo padrini e padroni in Parlamento che ci possono in qualche modo dettare la linea, o noi dettare la linea a loro, e quindi diciamo che da quel punto di vista lì è stato sorprendente vedere che comunque anche dalle dichiarazioni di voto la settimana precedente tutti i partiti, ma veramente, cioè da Fratelli d'Italia, la Lega, piuttosto che Leo, piuttosto che a verticarsi dicendo che addirittura che essere contadini è un titolo onorifico, quando sappiamo che fino a poco tempo fa anche culturalmente noi eravamo una razza da sterminare, e purtroppo le politiche ancora quello tendenzialmente fanno. E questo dal punto di vista almeno culturale del messaggio è una grandissima novità. E speriamo che poi si traduca però anche in una vittoria finale, perché non abbiamo bisogno di complimenti, abbiamo bisogno di leggi che riconoscono il nostro ruolo, che è un ruolo che l'oggettività delle cose, tu l'hai detto, l'hai citato i numeri, ma che la politica si è sempre rifiutata di riconoscerci, perché sono più interessanti l'agroindustria, le multinazionali e tutta quella banda lì, ecco.
Ecco, ma su questo poi magari entriamo più nel merito del vostro lavoro e di cosa significa la legge, ma dato che l'hai anche accennato, insomma, questa inedita convergenza di gruppi politici che non è che sono famosi nella loro storia di per fare gli interessi dei piccoli, quando soprattutto ci sono delle industrie molto potenti in gioco, quindi ma, appunto, sia di tutte le forze politiche da Fratelli d'Italia passando per il Partito Democratico, tendenzialmente in questo momento sono molto più affini con Confindustria che con delle piccole realtà. Come ti spieghi? È solo un cambio di immaginario nel fatto che adesso nel 2021 c'è un immaginario romantico del contadino e quindi a tutti stanno un po' simpatici, oppure, non so, l'industria italiana dell'agricoltura, diciamo quella più forte, intensiva, economicamente significante, ha perso il treno, non è stata in grado di fare lobby? Come te lo spieghi questa situazione?
Ma io credo che finalmente si cominci un po' a raccogliere quello che abbiamo seminato anche culturalmente in tutti questi anni, cioè la discussione sull'agricoltura contadina non è una discussione di oggi, è una discussione che noi diari, ma la campagna, ma poi tutte le organizzazioni, ma parliamo anche di Slow Food, no? Senza voler essere per forza super d'accordo con le loro posizioni e le loro modalità di porsi nel mondo, però diciamo che è un tema che non è nuovo a livello culturale. E poi io posso dire, secondo me, anche la dichiarazione dei diritti dei contadini approvata alle Nazioni Unite tre anni fa, a dicembre del 2018, che noi abbiamo saputo in qualche modo anche sapientemente, se vogliamo usare un termine altisonante, portare in tutte le consessi che si poteva, cioè dalla riunione di contadini locali della Langa Astigiana in cui si parla delle capre piuttosto che del lupo, la FAO quando si va lì, o al Consiglio d'Europa quando si va a Bruxelles, questa cosa lì comunque è stato frutto anche quella di una lotta di 10 anni. Quindi diciamo tutte cose che noi contadini purtroppo siamo abituati a disemina, poi ci vuole un po' di tempo per raccogliere, quella cosa lì un po' spostato. No, la cosa stupefacente è che non abbiamo avuto nessun tipo di endorsement, anzi abbiamo avuto anche bastoni fra le ruote dalle grandi organizzazioni datoriali, cioè Coldiretti, CIA, Confagricoltura, che o in un modo un po', diciamo così, snobistico ci hanno derubricato come una roba del passato che non avrebbe fatto male a nessuno, quindi poteva anche andare avanti, o come Coldiretti che ha giocato fino adesso tutte le carte che poteva per ostacolare questa cosa, perché per loro tutto quello che non viene da loro è sbagliato tendenzialmente, no? E quindi questa cosa qui è stupefacente anche per quello, però ripeto, al Senato potrebbe andare tutto malissimo e quindi potremmo rimanere a capo 12, quindi diciamo che non assolutamente non cantiamo vittorie, ma poi soprattutto un giudizio nel merito lo darà la campagna e non lo sto dando in questo momento, perché chiaramente la campagna è fortunatamente un'operazione collettiva e di intelligenza collettiva che si sta appunto interrogando anche in questo momento su quello che sono un po' le cose importanti di questa svolta.
Chiarissimo, ma infatti ecco, cioè il percorso è stato lungo e sarà ancora lungo. Tu dal tuo punto di vista, chiaramente nel nord-ovest, poi immagino che hai anche modo di avere un po' un termometro su altri parti d'Italia, ma magari parlando anche più della nostra realtà locale, insomma, in una regione che, come tante altre, è stata un po' squassata da vari tipi di turismo negli ultimi anni, cioè da quello sempre più ricco ed esclusivo della Langa, a pezzi di montagna invece che sono diventati insomma oggetto di turismo di massa, forse anche eccessivo per quanto riguarda i numeri. Ecco, come vedi le prossime tappe tra delle necessità chiaramente di sostentamento di zone agricole che storicamente poverissime, che si sono arricchite quasi all'improvviso, mi viene in mente la Langa per il nostro territorio. Qual è la percezione per i prossimi anni rispetto anche appunto al fiume di denaro che da un certo punto di vista scorre adesso in queste promesse?
Ma io credo che siamo veramente al limite del sopportabile, nel senso che se oggi non si cambia drasticamente direzione, quello che dicevi tu diventerà l'unica forma di sostentamento, che però ricadrà pressoché totalmente su grandi imprese che avranno fatto del land grabbing totale sulle colline per fare vigneti sempre più grandi, fare noccioleti sempre più grandi, quindi la monocultura imperante, cosa che nella Langa, almeno nella mia Langa, non si è mai vista, perché la mia Langa era una Langa molto, non sono 20 anni che operiamo lì come cooperativa agricola, ed era una Langa molto più diversa. Adesso un po' prima le nocciole, adesso poi anche la monocultura della vite sta prendendo sopravvento, e questa cosa qui è dovuta al fatto che purtroppo la scomparsa di una generazione che comunque era quella dei 60-70 anni quando ho cominciato, quindi siamo arrivati a 80-90 anni, giustamente o meno, comunque è andata via, questi terreni passano dall'abbandono, che questo è anche un altro grosso problema, perché questo è un altro problema, alla monocultura. Quindi bisogna veramente che questa legge, ma appunto come metto la riforma della PAC, ma come abbiamo detto anche altre questioni legate poi alle competenze regionali sulla trasformazione dei prodotti, piuttosto che debbano diventare strumenti operativi, perché sennò rischiamo veramente di vedere da una parte l'abbandono, dall'altra la gentrificazione, dall'altra la monocultura. Quindi tre fenomeni opposti, se vogliamo, ma tutti quanti distruttivi di un tessuto sociale che era quello comunque contadino, agricolo di quei territori, che non può vivere due mesi all'anno di turismo norvegese o di battute di caccia dei torinesi o dei liguri che vengono a ammazzare i cinghiali, piuttosto che dei fungao che vengono a raccogliere funghi e tartufi un mese all'anno. Cioè, noi dobbiamo vivere tutto l'anno lì, quindi abbiamo bisogno che le campagne tornino a vivere e che questo porti poi anche dei servizi, perché poi noi ci ammaliamo come gli altri, abbiamo i figli che vanno a scuola come gli altri, abbiamo bisogno di cultura e socialità esattamente come gli altri.
Sì, qui apri molto chiaramente poi un discorso estremamente ampio che va anche al di là della sola campagna, delle generali cosiddette aree interne, insomma, su questa uscita dalla metropoli che stiamo vivendo negli ultimi anni, che va verso delle aree cosiddette interne, periferiche rispetto agli storici centri urbani, ma che appunto mancano di quei servizi necessari per rendere la vita anche proprio dignitosa. Tra l'altro ti ringrazio di aver toccato la questione monoculture e abbandono, anche perché io trovo, poi correggimi se sbaglio, ma spesso e volentieri la narrativa che c'è attorno al tema anche ambientale della gestione della, diciamo così, natura, spesso si limita al sono aumentati i boschi. Cioè, ad esempio in Italia spesso si dice abbiamo bisogno di boschi, ma in verità la superficie di bosco spesso è aumentata negli ultimi anni, ma non per, diciamo, una sanità, salutare ritorno della natura, ma per abbandono di terreni e per dei processi di, appunto, abbandono o poi, come dicevi, land grabbing molto particolari. Quindi non basta semplicemente dire siamo tornati a coltivare la terra in quelle zone, oppure lì è aumentato il bosco, perché sono affermazioni che da sole mi sembra che valgono poco. Quello che vale è appunto come si porta avanti una politica di questo tipo.
Assolutamente, la governance dei territori è fondamentale. Io parlo con un laureato in scienze forestali, quindi tutta la faccenda dei boschi di invasione, dell'abbandono che porta a queste situazioni, la conosco bene da anche prima di mettermi a fare questo mestiere, ho potuto vederla con i miei occhi. Terrazzamenti che erano stati costruiti con la fatica delle persone negli anni prima della seconda guerra, sono diventati appunto dei boschi di invasione che non fanno bene semplicemente perché sono anche molto instabili dal punto di vista idrogeologico, per cui portano a valle i problemi che non si riescono a risolvere a monte. E questa cosa qui però dai là appunto a dire vabbè, allora facciamo delle monoculture perché sono le uniche che danno un sostegno, a cui si dà un sostegno economico, e quindi da quel punto di vista lì sono veramente due facce della identica medaglia. E su questo la legge contadina, tornando a bomba, è importante perché c'è il capitolo sul recupero delle terre abbandonate, è uno dei capitoli su cui abbiamo battuto di più, su cui ci siamo battuti di più perché rimanesse, altre cose purtroppo come la parte sulle leggi sementiere piuttosto che la trasformazione dei prodotti è stata stralciata e vedremo poi come portarla avanti, ma sui terreni abbandonati, è stata una lotta ed è stata l'unica cosa su cui si è scontrati i relatori con le forze di destra che volevano a tutti i costi difendere la proprietà privata come fosse sacra, anche se questa proprietà privata crea disastri nel momento in cui non viene gestita. E su quello siamo riusciti, mantenendo il punto, a far passare tutta una serie di possibilità di gestione collettiva anche dei terreni abbandonati, quello che in Piemonte si chiamano associazioni fondiarie, che non è stato ripreso esattamente così nella legge, però quello è lo spirito, e quella è una rivoluzione copernicana, perché se la legge comunque prevede già che i terreni abbandonati, che i sindaci possono essere per cui qualche volta ricollocati, però qui parliamo della priorità di ricollocarle presso aziende agricole contadine, quindi non il grande industriale che si è riciclato in imprenditore agricolo e si mette a fare appunto migliaia di ettari di vigna o di nocciole.
Non il supermercato anche, cioè lo vediamo persino in zone come Torino che di aree verdi ne aveva ben poche da difendere, che le poche sono adesso sotto attacco, anche terreni demaniali che con la scusa del recupero poi vengono prese per farci un bel Lidl di migliaia di metri quadri.
Esatto.
Fabrizio, direi che noi stiamo esaurendo il tempo che abbiamo, se hai ancora una considerazione di chiusura, se no ti saluterei.
Ah, sì, no, io voglio solo invitare tutti voi, ringraziarvi per l'attenzione su questi temi, ma appunto di mantenere la stay tuned, come si dice, perché c'è la lotta è ancora lunga, abbiamo bisogno del sostegno di tutti e di tutte le persone a cui interessa questo tema, e quindi seguite la campagna popolare sui social, sul sito agriculturecontadine.org, e così almeno se riusciamo a fare un po' di massa critica magari ci ascolteranno fino alla fine. Grazie ancora.
Fabrizio Garbaino, allevatore dell'Associazione Rurale Italiana, ti ringraziamo molto e ti mandiamo un grande abbraccio. Ciao.
Grazie a voi, ciao, un abbraccio, ciao.